Amici, amiche, semplici conoscenti, lo signore del prolato, benvenuti alla sesta puntata dell'off season di Scusate il Disturbo, il podcast di Outdoor Magazine dedicato al football americano, NFL e non solo. Come sempre un ringraziamento a The Cutting Edge che cristianamente ci ospita nel suo palinsesto insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata siamo a Giovanni Ganci per parlare di Sferoide Prolato. Ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Traschi, Emanuele Sortino e Giorgio Prunotto. E alla fine siamo ancora qui, tutti insieme a vedere il Braccobaldo Show. E questa è una citazione veramente per persone di una certa età. Abbiamo deciso di essere presenti questa mattina a 5 e mezza, credo adesso non so l'orario di preciso. Riunione di redazione molto combattuta se l'esserci o non esserci. Alla fine abbiamo deciso di essere qua questa sera perché c'è qualche argomento interessante di cui parlare. I giocatori che sono free agent o detti in termini un po' più volgari disoccupati alla ricerca di una squadra, e poi più qualche altra notiziola, e ovviamente noi siamo qua fondamentalmente per rispondere alle vostre domande, a quelle di Ask Disturbo che ci avete fatto sulla bellissima chat Telegram di Outdoor Magazine. Unitevi e venite a discutere insieme a noi altri 800 appassionati di football americano. Ah, siamo vicini anche alle 6.000, ai 6.000 like sulla pagina Facebook, quindi se non l'aveste ancora fatto e passate e lasciate un like, ci fa piacere. Basta, io per questa sera ho chiuso la parola a chi mi fa compagnia. Buonanotte.
Uno potrebbe pensare che sei da solo, eh?
Ma tutto è possibile a questo mondo, Mauro.
Cioè abdichi così?
Ma non è che abdico, queste ore notturne.
Lancia gli argomenti, poi.
Gli argomenti ce li avete, 5 e mezzo, scaletta, tutti presenti tranne uno.
Ma fai
come
il gesto,
sempre.
Cioè tu butti in aria la cartelletta, hey!
Butti in aria le mani. E poi falle girare. Se fai come Simone.
Non puoi certo sbagliare. Pam.
Il football vedrà.
Allora, vediamo la scaletta, va. C'è la scaletta?
No, avevamo detto da tanto tempo io e Giovanni che dovevamo fare un podcast di sigle.
Esatto, e non ce lo, nessuno ce lo fa fare.
Allora. Chiesto.
Il bravo presentatore che sta prendendo le reti.
Dai. Santini Anchorman, vai.
Allora, vediamo un po'. La lista dei free agent. Oh, non mi va, aspetta. Righetti, anche questo mi hai rovinato. Ok. Dunque, il direttore ha scritto che ci sono ancora alcuni free agent di discreto interesse che potrebbero interessare qualcuno. Che facciamo? Ne diciamo qualcuno e vediamo dove potrebbero finire. Li fa tutti Alberto.
Non so, è lei il bravo presentatore. Cioè, dica,
ma io non sapevo di questa cosa. Allora, vediamo un po'. Jadeveon Clowney, che è disoccupato.
Non è neanche il primo.
Io, come no? Nel link che il direttore ha lanciato è il primo.
Guarda la lista.
Allora fallo te.
Righetti, dove stai guardando? Il primo Clowney.
No, io sto guardando la lista della scaletta della redazione. Cioè, della
tu stai guardando la domanda di. La domanda
Vittorio.
Più avanti.
Ma quella dopo. Occhio, quella ce la teniamo per dopo.
Che figura di merda!
No, ma tranquillo.
Il primo però era portare i bomboloni alla riunione delle 5:30.
Comunque, Righetti, non te la mando.
Allora, direttore, dai. Il podcast non va avanti, però.
No, è per forza, se abbiamo gli sconclusionati che intervengono. Allora, Clowny, Righetti, dove lo mandiamo Clowny?
Ai Raiders, ai Las Vegas Raiders.
Ma perché?
Servirà qualche difensore, no? O solo running back?
Che era, lascia stare che sappiamo quello che facciamo, forse. Vabbè, Raiders potrebbe anche essere un edge, ci serve, però boh, non lo so. Per me è uno che ha fatto meno di quello che si aspettava che facesse. Sono d'accordo con Ale Taraschi che l'ha detto qualche mese fa. Qualcun altro?
Che contratto gli dai più che altro?
Ma che ne so, non è mica il mio mestiere. Io
Atlanta Falcons.
Con che contratto, Albe, ci chiedevamo?
No, ma quello non è il mio mestiere, come dice Santino. io risponderò a Atlanta Falcons per tutti, poi sta qualcun altro.
Però dipende da lui, cioè se lui ha voglia di mettersi serio, cioè a 28 anni può ancora avere qualche anno produttivo che possa valere un buon contratto pluriennale da qualcuno, cioè, non è che ha dimenticato come si gioca o cos'altro, deve mettersi un attimo tranquillo, capire che i soldi che avrebbe potuto fare non li fa più e concentrarsi, magari può anche avere la chance di giocare in una contender, cioè, non lo so, poi che non ci sia un posto dei Patriots per lui,
Mauro, tutti. Mauro, questo si sono accorti che non è proprio così forte come...
Infatti, se me Clowny è uno di quelli che di giocatori che ha scommesso su se stesso e ha perso. Perché, se non ricordo male, non mi ricordo se erano i Seahawks o i Texans, che erano lì che... Cioè, lui voleva essere l'edge più pagato dell'NFL, e c'era qualcuno che ci pensava veramente a dare quel contratto. Se fosse accontentato di essere, non so, l'ottavo edge più pagato, avrebbe molti più soldi nel suo conto in banca in questo momento.
Sì. Che è più o meno quello che dico io, cioè è lui che deve capire che in un certo modo lui adesso può ancora giocarsi la chance di finire a giocare per qualcosa, lasciando da perdere i soldi, può magari puntare a vincere qualcosa, però deve capirlo lui, perché ripeto, ha solo 28 anni, non è ancora, questa lista è uno dei pochi con il 2 davanti nell'età, per cui, cioè... Non è un caso disperato, ma deve volerlo lui.
Io vi faccio una domanda provocatoria: è mai migliorato Clowny negli ultimi 4 anni? Perché io non l'ho visto migliorato.
No, non è mai migliorato. È sempre un freak atletico pauroso, che è quello che gli ha salvato il culo, cioè è quello che l'ha fatto essere dominante alla high school, dominante al college. Cioè, considera che se per gli ascoltatori considerate che Young, Chase Young, quello che adesso è al che è Washington Redskins, no, football team, aveva il numero 2 perché Clowny aveva il numero 7, che non era il numero con doppia cifra, cioè tutta una serie di coolness che aveva Clowny al college ancora, cioè, ancora si sente. Però a parte essere un freak atletico, uno che ti può saltare il praticamente da fermo l'offensive lineman, proprio tipo leapfrog, non è mai migliorato tecnicamente, o meglio, poco, e secondo me nella NFL essere un freak atletico non basta.
Va bene.
Io ho anche dubbi che possa recuperare a livello di testa, cioè non credo che...
Di infortuni. Anche Ale, è stato molto sfortunato.
La vedo dura, se non hai una testa incredibile recuperare degli infortuni è ancora più complicato. E
però visto, io vi porto
proprio perché hai 28 anni,
io mi gioco l'appoggiale, appoggio quello che dice Ale, vi porto come esempio Ndamu Kong-Su. Anche lui, reputazione quella che era, carriera quella che era, a un certo punto della sua carriera però ha, tra virgolette, accettato quella che era il suo posto nel mercato, l'unico posto che il mercato poteva ancora dargli. Si è messo più tranquillo, si è tranquillizzato, non è più il giocatore che era un tempo. Parentesi, come persona non è mai stato quel tipo di persona, lo so perfettamente perché a Miami ci è passato un po' di tempo e sapevo le cronache, per cui si è messo tranquillo, alla fine è riuscito a trovarsi il posto in una contender, è riuscito a mantenerselo quest'anno perché ha accettato di rimanere a determinate condizioni e ha portato a casa l'anello. Però è stato lui il primo a capire qual era la sua collocazione.
Però l'ha fatto con la pancia piena, Mauro.
La pancia di Claudio non è così vuota, Alberto.
Rispetto a quella di su, diciamo che c'è spazio per
rispetto a quella di su ci sono poche pance vuote, siamo d'accordo. Però la pancia di Claudio, cioè, voglio dire, non è che non ha in banca i soldi per vivere serenamente il resto della sua vita e pure i suoi figli. Quelli ce li ha.
È un altro discorso, però, Mauro, secondo me, nel senso
che secondo me passa per un cambio di mentalità suo.
Secondo me mi sto perdendo qualcosa io, perché cioè Clowny ha mai avuto qualche red flag, ma lo chiedo sinceramente,
no,
perché non ho questa idea di lui come, nel senso, come una testa calda, come un mezzo criminale. Secondo me è semplicemente un giocatore limitato, nel senso, o meglio, che non ha mai superato i propri limiti, però non so se mentalmente lui ci possa fare qualcosa. Però ripeto, magari mi sono perso io qualche
Albe, è proprio quello il concetto, nel senso che se tu mentalmente pensi di essere il più forte di tutti, non lo sei, cioè, ormai sono passati un po' di anni, è entrato nell'NFL nel 2014, siamo nel 2021, ormai abbiamo capito che è quel giocatore lì. Se lui è ancora convinto di essere il più forte di tutti, deve fare delle altre considerazioni. Bisogna vedere se la sua testa riesce a fare questo tipo di considerazioni.
Allora sono d'accordo, non mi mancava quelle difficoltà mentali, le relazionavo a qualcosa di fuori dal campo.
Come al solito Alessandro si sa spiegare, io no, chiedo scusa.
No, ormai Clowney, sono un po' la gente di Clowney.
Prezzo
è un buon secondo lavoro, credo che si possano fare delle buone percentuali.
Sono primo detrattore da gente. Adesso però ritorno la parola a Marco, che l'avevo interrotto.
No, io pensavo che aveste terminato le disquisizioni sul suscitato Clowny, e quindi passerei al secondo, almeno in questa lista, Mitchell Schwartz.
Io.
Aspetta, la intro, fatemi fare la intro. 32 anni, l'anno scorso la sua assenza si è fatta sentire parecchio, soprattutto al Super Bowl, però ci sono un po' di punti di domanda sulla sua salute, la sua età, 32 anni, quindi che mi dici?
L'unico punto non di domanda è che lo vuole Giorgio.
anche Ale.
Quindi siamo a
posto. Io.
Io ho iniziato il crowdfunding, ve lo dico.
Ah sì, dove? Dai che contribuiamo.
Veramente, guardate, qui la disperazione più cupa, quindi noi ne abbiamo bisogno come il pane, nel senso, noi finiremo la free agency, credo, senza aver aggiunto un giocatore in più come valore rispetto a quelli che avevamo. L'offensive line, avete presente cosa avevamo, e quindi c'è da mettersi le mani ai capelli. Perché per uno che è arrivato, Reef, è andato via Art, che vabbè, non era sicuramente uno buonissimo, però non è arrivato nessuno in grado di ricoprire il ruolo di guardia, se non fuori ruolo. Quindi noi a oggi partiamo senza due guardie. Io spero che a questo punto Barro non giochi.
Ma c'è un background di questa cosa? Cioè, ma perché non hanno proprio... Cioè, sì che lo sapevamo anche noi poveracci, che voglio dire, la linea offensiva era
un... Allora, il motivo per cui è giusto ti fare Bengals è che ti aumenta l'autostima, nel senso che la società fa una cosa, tu sai benissimo che è sbagliata e ogni volta poi hai ragione, e quindi dici, cavoli, ma allora io ne capisco più di una squadra NFL, e la realtà è sì, però purtroppo vale più o meno per il 99% dei tifosi NFL.
Ma guarda, secondo me è l'acqua che bevono in NFC North, perché lasciando perdere i Browns, che hanno fatto un'off-season perfetta, intelligente e mirata, tutte e tre le altre squadre non hanno capito un cazzo. Gli Steelers dovevano fare due cose: prendere un quarterback, cioè andare in avanti, decidere cosa fare del loro futuro, e sono nello stesso stato, perdendo anche un paio di difensori dell'anno scorso. I Ravens e i Bengals avevano dei bisogni, cioè, più i Bengals chiaramente come testimoni al record finale, ma vabbè, avevano dei bisogni chiari e li hanno semplicemente ignorati, perché ci sta perdere un'asta, penso a Corey Linsley, a Tooney, però i Bengals, da quanto so, non hanno fatto offerte concrete, così come quei Ravens di merda non hanno mai provato a prendere un receiver forte, hanno perso il pass rusher e tipo hanno alzato le spalle, vabbè, tranquilli, pescheremo al draft al quarto turno come ogni anno, e sostanzialmente è l'AFC North, perché poi ci sono i tifosi dei Packers che si lamentano e bla bla bla, li capisco, ma fino a un certo punto. Però tutte e tre queste squadre appena citate avevano la lista di bisogni, sono girati dall'altra parte e detto, vabbè, tranquilli.
Mattia, penso sia un problema di Nord allora, perché nella NFC Nord abbiamo i Bears che hanno preso Andy Dalton per risolvere il problema dei QB, i Lions che hanno fatto andare via tutti i ricevitori, ancora bisogna capire cosa combinano, è partito Stafford, è arrivato Goff e poi non li abbiamo più sentiti, e la offensive line dei Vikings sono 3-4 anni ormai che è inguardabile, l'unico che non hanno toccato è l'offensive line, tant'è che quel riff che ha citato Giorgio gliel'abbiamo fatto arrivare noi, perché abbiamo abbondanza.
Esatto, follia.
E siamo rimasti completamente senza, non si è ancora indirizzato niente, abbiamo sistemato la difesa, che ragazzi l'anno prossimo sarà una signora difesa, ve lo dico già adesso, e però l'offensive line, tant'è che quando ho fatto la presentazione di Peterson, nel tweet di presentazione, sotto i tifosi hanno detto, ma e comprarci un offensive lineman, e sotto hanno cominciato a fare tutti i meme possibili immaginabili, sempre lo stesso, con quello ubriaco che gira... E se guardate, poi lo mando in chat su Telegram, perché è veramente comica, ma è saputo da tutti. Quindi deve essere il Nord, Mattia, che crea problemi di gestione.
Però, voi vi capisco, perché voi, i Bears, i Lions, un discorso a parte, lo spazio salariale non c'era. I Ravens e i Bengals, lo spazio salariale ce l'avevano. E non è che puoi prenderli tutti, perché nella mia testa i Ravens prendono Robinson, prendono il miglior pass rusher, prendono questo, prendono quell'altro, mi portano a vincere il Super Bowl, mi sveglio con Margot Robbie a letto, cioè, è tutto un sogno. Però neanche un tentativo. Voi
è il freddo. Mattia, pensa ai Packers. L'anno scorso hanno scelto un QB. È proprio il freddo.
Ma c'è più freddo a Buffalo. Però a Buffalo ha fatto mosse intelligenti.
Però è considerato East, e allora si salvano.
Ah. Mamma mia, Santini.
Sì, è una vita pura. Va bene, dai, passiamo al prossimo, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, quest'anno poi era anche ai miei Colts, comunque Justin Houston, anche lui un edge, anche lui 32 anni, che però secondo me a qualcuno potrebbe ancora fare comodo, magari non tutti i down di tutta la stagione, però non credo che fisicamente sia a posto sostanzialmente, quindi... potrebbe interessare a qualcuno.
Guarda, io un eurino ce lo potrei anche mettere, sì, perché il ruolo di edge da noi è l'unica cosa rimasta un po' scoperta dopo la free agency e in anticipo in una classe di draft che non è poi così profonda, però con la storia che a Miami non abbiamo nemmeno un giocatore roster che abbia un 3 davanti al numero dell'età, mi viene da dubitare che possano decidere di investire qualcosa su un Justin Houston, oppure per scendere giusto un attimo nella lista su un Carlos Dunlap, su un Melvin Ingram o su gente del genere, per cui ho come idea che non succederà.
Vabbè, niente, allora, visto che l'abbiamo bypassato così, povero Giustino, invece quest'altro magari interessa al Mattia Righetti, perché T.Y. Hilton,
no,
21 anni. No, benissimo, mica, ma anche tu ti proprio schifi tutto, però. Cioè,
ma no, i Falcons.
Ok, esatto, quello, metto il fianco a Ridley, via.
C'è spazio per tutti.
Cioè, non ha senso. È un pro della Madonna, perché è un giocatore fantastico, forse il receiver più sottovalutato dell'ultimo decennio. Però ha 31 anni ed è un giocatore che era basato che il suo successo era principalmente fondato sul route running, che ce l'ha ancora, e velocità che... E poi hai già Hollywood Brown che risponde alla categoria dei receiver nani veloci. Cioè, non lo so, prendilo perché è forte, ha un bel nome, va bene, ma non è che va a soddisfare un bisogno. Non lo voglio.
Va bene, se non lo vuole lui, qualcun altro se lo piglia?
Secondo me, io se fossi Ballard lo avrei rifirmato, perché adesso col braccione di Wentz, sinceramente T.Y. Hilton ci starebbe proprio bene. Io forse lui lo avrei rifirmato.
Io non dovrei dirlo, ma anche i Packers un pensierino potrebbero farcela. Dovrebbero, anzi, più che potrebbero.
Per sì. Quanti i Packers forse vogliono qualcuno un po' più fisico, magari. Però, boh, sì, Hilton potrebbe anche andare lì. Rimane sempre che c'è una classe di wide receiver bestiale. Il problema è sempre quello.
sceglierli al draft i Packers? No, assolutamente, ma figurati, ma non ci pensano.
Scelgono un QB.
No, beh, un altro.
Poi... Ah, no, prego.
No, prego, prego.
No, no, io stavo solo dicendo che ovvio che tutta questa lista non sappiamo i contatti e intanto i soldi che chiedono, e poi per Hilton magari i Colts poi lo rifirmano, ristrutturano, rifanno, non lo so, come è successo altre volte con altri giocatori. Quindi, però al momento giochiamo con questo posto che occupa il 33° posto nella lista dell'NFL per dei free agent dall'inizio dell'off season, insomma.
Scusate la domanda, ma qualcuno sa se il direttore ha preso sonno o...
Il direttore aveva detto che facciamo 45 minuti che poi dormiva, però mi sa che ce lo siamo...
Schiacciato. Ma qualcuno sa come interrompere la trasmissione nel caso?
La puntata più autogestita della storia.
Grazie, ma vai. Bisogna andare avanti finché non si sveglia domattina, Marco.
Esatto, facciamo a saperlo. Ah, okay. Prendevo il computer, Mauro. Iniziavo a dire amici.
Ma c'è il limite delle 5 ore di diretta, per cui a un certo punto ci discono il piano.
Chiama Chiara, Mauro, ti dai un colpetto al gomito. Va bene, dai, andiamo avanti, intanto che magari è andata a farci il panino. Allora,
sì, molto probabile.
Allora, abbiamo un altro edge, un altro 32enne, che forse, ma dico forse, Giorgio conosci, Carlos Dunlap. Vai.
Ebbene sì. Allora, vado io. Dunlap è andato via dai Bengals perché appunto aveva litigato con principalmente con tutto il coaching staff e principalmente per uno. sì. Però è un giocatore che secondo me un anno ancora ce l'ha, quindi prevedo una firma di un anno. È andato a Seattle e ha stravolto oggettivamente la pass rush dei Seahawks, che fino a quel momento era disastrosa. Io non escludo che a lui interessa andare a una squadra competitiva. Seattle magari, se riesce a ristrutturare qualche contrattino e a mettersi un attimino a posto coi conti, secondo me potrebbe portarlo via anche a poco, perché lui tanto di soldi ne ha fatti a palate e non sta cercando i soldi. Sicuramente il contratto di un anno, quello non c'è dubbio. Lui ha il difetto che in off season tende a non allenarsi e quindi parte le prime 6 giornate sempre in condizioni un po' pietose, però poi la seconda metà va alla grande. E logico è se uno riuscisse, parlandogli, a fargli capire, guarda, magari l'ultimo anno di carriera vedi per un off season magari di allenarti un po', secondo me potrebbe dare grandi soddisfazioni.
Quindi Seattle,
io la butterei lì. Se riescono in qualche modo a ristrutturare dei contratti per avere un po' di cap, secondo me ha fatto bene. Non vedo perché loro, che hanno la cronica mancanza, potrebbero anche pensarci.
Va bene, allora possiamo procedere, perché qua se no tutto quello che c'è da fare, da dire. Il prossimo è Melvin Ingram, che anche lui è un edge, anche lui 32 anni, sembra un filo conduttore di questo elenco di giocatori. A me è sempre piaciuto come Houston, quindi, però non so il suo stato fisico o contrattuale, quanti è anche per lui, quanti soldi vuole, non si sa.
Quello è il problema, però, cioè, diventare sano è difficile.
E non lo so, ma sì, in effetti qua la nota è che ha saltato 12 partite dal 2019, quindi sono un po' tantine. Però come starà adesso non si sa, se viene da noi a un prezzo contenuto, perché no? Visto che abbiamo bisogno di tutto.
Ma quello che avete preso al draft l'anno scorso?
Chi è?
Non lo so, se non lo sapete voi. Avete scelto un pass rusher alto, mi pare.
Credo che fosse 2 anni fa.
2 anni fa, quello che era.
Clelin Ferrell.
Quarta scelta, no?
Sì. Lentamente, molto lentamente, ma non è quello che...
Lentamente non è proprio l'aggettivo migliore per un pass rusher, eh?
No, lentamente sta crescendo, però non abbastanza, insomma, non era giustificata anche a posteriori la quarta scelta. Comunque,
ma neanche a Dante Gnocchi, però niente.
Ma sai, delle volte non è detto, quelle
esatto,
cose che non poi veniva da Clemson, insomma, non era proprio l'ultimissimo. Certo, i nomi erano altri, si facevano, è stato un azzardo speso male.
Su Ingram te l'appoggio, Marco, l'appoggio proprio alla grande. Secondo me è un giocatore che al giusto prezzo può diventare molto molto interessante. Ha saltato tante partite, è vero, una scommessa che farei volentieri.
Poi uno che ha fiuto per il ruolo che fa. Allora, adesso abbiamo un altro uomo di linea, un altro ex Chiefs, un altro che l'avessero avuto al Super Bowl forse sarebbe andata un pochino diversamente. Eric Fisher, che si è fracassato il tendine d'Achille proprio l'ultima di regular season, la penultima, non mi ricordo. O forse nei playoff.
Contro i Bills.
Ok. Però stava diciamo facendo una gran stagione, come le note ci suggeriscono. Quindi secondo me è un po' strano che sia ancora disoccupato, visto comunque la carenza di personaggi nel suo ruolo.
Giorgio, per me senza il tendine è comunque un upgrade della linea offensiva.
Ma non c'è dubbio, ma io temo che rifirmi per i Chiefs. Ed è il motivo, secondo me, per cui non sta andando da nessuna parte. Ho un po' l'impressione, non credo che Chiefs possa restare senza Taycola alla fine. E quindi sono convinto che gliel'abbiano già più o meno promesso, magari sono già più o meno anche messi d'accordo sulle cifre e tutto. Secondo me torna ai Chiefs per un anno e per un contratto molto team friendly.
Secondo me invece c'è il management dei Bengals che sta già studiando un bundle per prenderli tutti e due, sia lui che Schwartz.
Per management dei Bengals intendi Giorgio Prunotto?
No, intendo Giorgio Prunotto, insomma, sappiamo che se fosse per lui altro che bundle, ma no, intendo proprio il management dei Bengals. Quello che nessuno sa esistere, ma in realtà c'è.
Esatto, così finiamo con 6 tackle e neanche una guardia.
Vabbè, ma insomma, se c'è un buon allenatore li mette assieme in qualche modo.
Ecco, hai detto l'altro problema.
Ma Giorgio, ma non ti si può mai far felice.
Rieccomi, abbiamo finito, chiudo tutto.
Era buono,
no, avete
fatto?
Siamo all'inizio, direttore. Ragazzi,
ho visto una puntata di Simpson. 24 minuti e sono tornato.
Vedi quanto gli interessa questa cosa.
Ma io sono assolutamente neutro a queste cose. Per me il football dovrebbe chiudere un minuto dopo il Super Bowl e riaprire un minuto prima della prima ripresa di season. Tutto il resto non deve esistere. È soltanto
certo, un grande spot a questo podcast, direttore, devo dire.
Guarda, stasera siamo ancora all'inizio, vedrai dopo. Più andiamo avanti, peggio sarà.
Sì, ma direttore, cioè questi blitz
già si è incavata la grande.
Prima di chiudere, così rispondiamo altri due nomi che ci ha fatto Vittorio, che ha fatto una lunga lista, qualche nome l'avete toccato. Ci sono due nomi però che vorrei proporre al dottor Prunotto, che, se ho capito bene, è il nuovo general manager dei Bengals, mi vorrei aver capito, però vabbè, stavo guardando i Simpson, quindi ascoltavo distrattamente. Mi risultano libri e quindi anche liberi, sia Okunga che Villanueva. Perché no, Giorgio? Perché no?
Allora, Villanueva perché è ex
Pittsburgh,
quindi non si può fare geneticamente.
Sai proprio che bello, viene lì, pam, e vincete contro gli Steelers, è andata a ritorno anche per gli off.
Ha anche litigato con i compagni per la storia dell'Inn, non pare.
Esatto. Assolutamente sì.
Per cui dai, ci sono spiragli.
È uno dei pochi giocatori che si è fatto, era in Army lui, o Navy, non mi ricordo, Army mi sembra. No, Okung invece a me non piace lui come giocatore. Per i Bengals invece io volevo Trey Turner, ex Las Vegas Raiders, ma niente, sembra che non arrivi.
Ah, chi è?
Turner.
Ce l'avevamo noi?
No, non... prima, ah è vero, Chargers, ah, poi Panthers, pensavo prima Raiders.
Poi Panthers, no, okay. Poi Footlocker, poi un passato da McDonald's, poi... e adesso cerchiamo. Più o meno. Visto che siamo in tema di agenti liberi, disoccupati, giocatori prossimi ad un sussidio di disoccupazione, eccetera, eccetera, uso questo argomento per portar su una domanda che ha fatto Luca. Come mai in questa free agency vediamo così tanti contratti di un anno? È solo e soltanto spiegabile con la diminuzione del salary cap o una tendenza che potremmo anche vedere degli anni a venire?
Allora, il fatto che ci sia il salary cap così basso significa che siccome sappiamo, anche perché sono arrivati i nuovi diritti televisivi, che l'anno che
2023, il salary cap due anni.
Deve salire di tanto,
fa due anni
sì, vabbè, tra due anni, però se io ho letto qualche rumor che diceva che non è che arriveranno tutti di botto, sono abbastanza distribuiti,
vabbè, 20 che milioni tutti.
Esatto, cioè per evitare che arrivino 70 milioni in un giorno, in una stagione sola, vorrebbero in qualche modo prendere un pochettino a prestito, in tale che la curva salga abbastanza dolcemente, e quindi l'anno prossimo si dovrebbe passare da 185 circa a 215-220. Quindi che fai? Ti fai una stagione magari sottopagato, un prove it deal, come... E l'anno prossimo, se hai giocato bene, noi ti paghiamo. Se hai giocato malino, ma ancora decentemente, ti rilasciamo, un'altra squadra magari ti ripaga e ti rifà. Io ti fa pure... è come se fosse la famosa scommessa su se stessi, che di cui parlavamo prima di Clowny, però che funziona, nel senso che ti fai questo anno, l'anno prossimo, col salary cap che sale, non ti pago 8, ti pago 15 per due anni, nel senso 30 milioni in due anni. In maniera tale che ti riprendi, se hai giocato bene. C'è questa discussione per ora.
Io non credo a questo socialismo della NFL, mi spiace, ma NFL mai e poi mai sarà socialista con i suoi giocatori, assolutamente sì. Saranno sempre degli sporchi capitalisti che faranno di tutto per fregare quanto più possono fregare, come hanno fatto in tutti questi anni.
No, ma in questo momento è che i general manager dicono: io il salary cap è questo, vuoi essere pagato sto anno, se no me prendo un altro. È quello per non rimanere, tra virgolette, a spasso ad un prezzo.
Quello sono d'accordo. No, attenzione. Sul fatto che tu mi possa dire: ehi tu, giocatore libero, giocatore con contratto scaduto, guarda che la situazione è questa. Se vuoi star da me per un anno, questi sono i soldi, e non sono tra virgolette trattabili vista la situazione, lo posso capire assolutamente. Non credo alla seconda parte del tuo ragionamento, dove se giocherai bene l'anno prossimo avremo più soldi, ti pagheremo di più, perché non è così.
Ah no, quello potrebbe essere, cioè io sto pensando in questo momento a Fuller, per esempio tagliato dai Bears, dai Broncos. Lui sta prendendo 10 milioni, 9 milioni e mezzo, quando ne varrebbe 15, perché sa che l'anno prossimo se ho i Broncos o un'altra squadra non gliene daranno 9 e mezzo, gliene daranno 30 davvero, perché se giocherà ad alti livelli, cioè è molto gioca, ti paghiamo tra virgolette poco, meno di quanto vali, l'anno prossimo col salary cap che si alza troverai di meglio, se non siamo noi a pagarti di più.
No, convinto te.
Io sono abbastanza, cioè non mi sembra fuori di logica. C'è una promessa al giocatore per farlo.
No, il problema non è di logica, è di proprietari capitalisti che quanto più possono portare alle proprie tasche meglio è.
Sì, però il giocatore forte lo devi convincere in qualche modo, quindi ti dico: ti pago tot, l'anno prossimo ti rifai da qualche parte, se non da noi ti rifai da un'altra parte.
Sì, sì, va bene, ok. L'anno prossimo poi vedremo. Io sono convinto, per dico la mia sulla risposta a Luca, poi se qualcun altro vuole intervenire è benvenuto. Il contratto di un anno non possiamo in questo momento, in questa situazione, immaginare se diventerà il futuro o meno, perché la NFL in questo momento è una situazione talmente particolare, con un salary cap così basso rispetto alle aspettative, che secondo me è diventato, come diceva Emanuele, un po' una soluzione per dire ai giocatori: guarda, io anche se tu li vali, anche se Spotrac, che noi general manager guardiamo per capire quanto vali, dice che vali 10 all'anno per 3 anni, noi guarda, 10 all'anno per 3 anni non te li possiamo dare, te ne possiamo dare 7 per un anno, così alla fine dell'anno o con noi o contro di noi si vedrà. Su questo sono d'accordo, questo è il motivo del contratto annuale. Detto questo, una squadra non ha nessun vantaggio a fare contratti annuali, perché vorrebbe dire ogni anno rimettere in ballo tutto, quando invece un minimo di paletti, di fondamentali devi mettere, ecco. Quindi secondo me questo è il discorso, ecco. Secondo me va quest'anno il contratto di un anno.
Come dice Antonio in chat di Telegram, li pagano in visibilità quest'anno, secondo me.
Solita boiata. Ah, io ho un amico grafico, mi fai il logo del sito, ma ti pago in visibilità, cazzata enorme anche questa. Non ce l'ho con Antonio, attenzione.
No, però quest'anno è vero, però in qualche modo 8 milioni Fuller se li prende, 10 milioni sono 10 milioni se li prende, cioè, anche gli altri giocatori.
Visibilità non paghi
nessuno. Allora, intervengo un attimo, visto che la domanda di Luca ne avevamo parlato a Culbueno, perché l'aveva fatta inizialmente lì, quindi ne abbiamo già parlato in Culbueno con riferimento alla particolare situazione dei Dolphins, che quest'anno hanno dato tanti contratti da un anno a quasi tutte le acquisizioni in free agency, compreso Will Fuller, che ha firmato per un solo anno ed è un wide receiver di 25 anni. C'è un solo aspetto per il quale non sono completamente d'accordo con Giovanni, quando dici che le società non hanno nessun vantaggio. In realtà uno delle cose introdotte dalla Patriot Way è proprio questo giochino di riuscire a firmare la gente per un anno, poi lasciarla andare e giocare sul valore dei free agent persi e ottenuti per ottenere pick compensative al draft. È un meccanismo che non funziona sempre, attenzione, non è che sia una delle chiavi per cui la gente adesso dà contratti per un anno, però è un fattore che in qualche valutazione può pesare. Per cui c'è questa cosa qui. Poi per il resto la mia idea è un po' a mezza via. Sì, in qualche caso può essere un discorso fatto con il giocatore: vieni qui, ti fai un contratto di un anno, se va bene ne parliamo il prossimo anno, se non va bene, se va bene magari qualcun altro ti dà, e se no ciao. Tante volte è proprio dato dal fatto di dover gestire un cap che quest'anno non ha le dimensioni a cui erano abituati. Non credo che sarà una tendenza così accentuata negli anni a venire.
Ok. Abbiamo risposto anche a Luca. E 39 minuti. Santini, le tolgo il comando solo per questo punto, perché l'ho inserito io.
No, io sono già fuori coi picchetti per protestare.
Allora, quindi, secondo punto è la posizione di Tyreek Hill, che ha suscitato abbastanza,
a proposito dei picchetti,
esatto, ha suscitato abbastanza un putiferio sull'internet, sui social media, su dappertutto, sul fatto che il giocatore ha tranquillamente dichiarato in un'intervista che i Kansas City Chiefs gli hanno chiesto di ristrutturare il contratto per le ovvie esigenze economiche, lui si è rifiutato dicendo: mi spiace, quando un contratto è firmato, quello è, va rispettato. Allora, ovviamente si è preso le peggio accuse da tanti, tifosi, non tifosi, sei ricco, vergogni, eccetera, eccetera. La mia posizione è, sì, così, tieni un attimo il filo con quanto ho detto prima, che Hill ha fatto bene. Hill ha firmato un regolare contratto con la società la deve rispettare. Anche perché la società che adesso mi chiede di ristrutturare un contratto non mi dice ristrutturiamo, però se l'anno prossimo andiamo bene, ti do, andiamo bene inteso come salary cap, ti do un incentivo per ripagare la tua ristrutturazione. Assolutamente no. Ristruttura perché a noi serve che tu ristrutturi. Non mi puoi pagare per il contratto che mi hai dato? Benissimo, lasciami libero, trovo un'altra squadra. Assolutamente. Cioè, a me questa cosa in cui questa cosa per la, che sono i giocatori che devono ogni volta dover venire incontro alle esigenze della società, soprattutto in un periodo come questo, quando hai a che fare, ripeto, con dei vecchi capitalisti, magari tolta qualche eccezione, e quindi che quando avranno un dollaro in più di guadagno non penseranno assolutamente a dirigerlo sui giocatori, loro daranno ai giocatori quello che è previsto dal contratto con la scuola dell'FLPA, una percentuale di revenue dell'NFL, credo sia tra 48 e 52, non mi ricordo mai quanto l'hanno aumentata rispetto all'ultimo contratto di al rinnovo dell'anno scorso. Comunque il 50% dei revenue dell'NFL va nel salary cap. Ok, io quest'anno ristrutturo, sono disposto a prendere meno, per l'anno prossimo il salary cap torna bello, va bene, come ha detto prima, si arriva a 210 milioni, io credo che non toccherà 200, però diciamo 210 milioni, benissimo. Cosa mi riconosci per aver fatto io questo sacrificio che permette alla squadra di? Eh no, niente, è un contratto, e no, vaffanculo. Ho firmato un contratto regolare, tu mi devi pagare. Non mi puoi pagare, rescindi il contratto, troverò un'altra squadra.
Anche perché nel caso specifico di Hill, direttore, i Chiefs diciamo che hanno approfittato, diciamo così, del momento in cui Hill stava in brutte acque giudiziarie per quelle brutte storie di molestie, per fargli firmare un contratto decisamente inferiore al suo valore. Cioè un contratto che Hill ha altro che, c'è un sinonimo, c'è una versione italiana di outplayare, diciamo superato,
sovraperformato,
grazie Mauro, l'entità del suo contratto, quindi posso anche capire che magari ci sia un discorso di quel tipo lì, cioè ok, non mi volete rifirmare perché io ho un contratto, ma ce l'ho, ma il contratto rimane quello, e vi arrangiate anche voi.
Sì, sì, sono d'accordo anch'io, cioè non ricordo chi abbia detto che l'NFL è un freddo business, però, voglio dire... Ah, è vero, nel mondo del business i contratti ci sono e si rispettano, punto. Poi nell'NFL c'è questo discorso in più che i contratti possono essere rescissi, eccetera, cosa che ad esempio non succede nel calcio, tanto per fare un esempio dove i contratti sono quelli e uno se lo porta fino alla fine. Qui la società, se vuole, lo può rescindere, ma nel momento in cui... è un altro motivo per cui diciamo, quando c'è la free agency, vediamo che firmano tutto quanto, attenzione! L'unica cifra che conta sono i garantiti, per cui quest'anno tu società mi devi dare 10 milioni, a me può anche non fregarmene niente se mi dai 5 milioni di bonus e 5 milioni di stipendio o 10 milioni, 9 milioni di stipendio e 1 milione di bonus, perché così tu ti ripartisci il cap meglio, mi può anche andare, l'importante è che quelli mi dai. Ma che dopo me li spingi, mi prendi i soldi e mi spingi i soldi all'ultimo anno di contratto, a ultimo anno che probabilmente non vedrò mai, cioè, parliamo, se sono garantiti eccetera, ma questi sono i soldi, questo è il contratto che entrambi nel pieno possesso delle nostre facoltà mentali abbiamo firmato, questo è il contratto che rispetti.
No, ma
per chi l'ha tutte le ragioni.
Soprattutto perché probabilmente nel ristrutturare il contratto magari era previsto che facesse un altro anno in più per aggiustare i soldi che gli dovevano, solo che per una squadra un anno in più non cambia niente, per il vuol dire che quando tornerà il momento a essere free agent sarà uno con un anno, sarà anziché essere trentenne, adesso non mi ricordo quando scade il suo contratto, sarà, non sarà 29enne, 30enne, ma magari 31, 32enne. Come abbiamo visto, gente che inizia a avere sopra passati di 30 anni, quando si scolino i 30 anni, se non sei un quarterback è difficile andare a prendere nuovamente i soldi. E il suo ragionamento ci sta.
Dico l'ultima cosa.
Io dico
vai Giorgio, vai.
Una cosa di pancia che avevo scritto una volta... A me queste ristrutturazioni non piacciono tanto, perché non è una cosa razionale, è più una cosa veramente istintiva, nel senso è un sistema strutturato con l'hard cap, quindi regole ben precise, molto fisse. Questa mi sembra un po' un'elusione di quell'hard cap, e quindi spero l'NFL intervenga, perché è contrario alla logica dell'hard cap che uno venga pagato per più anni di quanti si sa già che giocherà. Ovviamente estremizzo, però per spiegare il concetto.
Un'ultima cosa, se non c'è nessun altro ci mancherebbe, si sono inventati i voidable years, voglio dire, ragazzi, si sono inventati di spalmarti il tuo stipendio.
È tipo il mandato 0 di 5 stelle, direttore.
Come?
È come il mandato 0 di 5 stelle.
Bravissimo, grande Albert, belli, basta. Hai vinto, Albert, con questo hai vinto tutto.
Possiamo chiudere.
Con questo hai vinto tutto, grazie Alberto.
È così immediata perché anche non, magari non ha sentito parlare di voidable years. Sono anni che non sono anni.
Esatto, su cui spalmi il contratto. È questo che fa ridere. Sono anni che non sono anni, ma che ti vanno bene per spalmare un tuo contratto. Cioè, io lo spalmo per i voidable years e ho meno di salary cap, come dice Giorgio prima, e cavoli. E cavoli. E la chiudiamo qua. E cavoli.
Però, direttore, Giorgio ha torto perché Steve Young è ancora pagato dai Los Angeles Express della USFL.
No, quelli perché erano cretini gli Express, non per i voidable years.
No, ma no, non c'entrava niente, non sapevo neanche cosa fossero sti cose.
I voidable years, vabbè, lo spiego velocemente, me l'ha detto Alberto. Sono anni di contratto che non esistono, ma sui quali puoi spalmare il tuo garantito per farlo pesare meno sul salary cap.
Cioè tu creano gli anni?
No, non credo. Allora, Roethlisberger, che adesso parleremo, si ritirerà oggi se non al massimo domani, ha spalmato il suo contratto credo fino al 2024-2025, adesso non ricordo, no, 2022-2023, no? Hanno creato questi cosiddetti voidable years che non fanno parte del contratto, perché il contratto si chiude regolarmente, ma io ci aggiungo due anni in più che sono void, non hanno validità, sui quali però posso spalmarti la cifra. Quindi tu alla fine prendi lo stesso, gli stessi soldi a Turo Trisberger. Probabilmente i soldi li prenderai in anni in cui non giochi. Cioè proprio siamo arrivati davvero a...
Mi fa impazzire sta cosa, che loro, cioè, si fanno le regole, che le fanno loro, e poi trovano il modo di fregarsi, cioè di aggirarle, no?
Sì, sì.
Direttore, ma è sicuro che i voidable years non vengono pagati?
Sì, no, sì, perché i Saints hanno fatto un contratto da 4 anni, 140 milioni a Taysom Hill, sfruttando sto principio di voidable year praticamente per trollare la Lega, perché poteva anche fare molti meno soldi, però dato che i Saints si sa che sono bravi a fare sta ginnastica salariale, hanno deciso di trollarli così appena si è ritirato Breeze. Io credo che proprio sta cosa di voidable year sia l'emblema che il sistema salary cap non è che abbia fallito, ma è stato in un certo senso superato e raggirato, e va ripensato, solo che vabbè, i CBA l'hanno rinegoziato l'anno scorso, perciò per altri 10 anni sarà così, però come ha detto Giorgio, è vero, inizia a essere insopportabile questa cosa delle ristrutturazioni, perché di fatto guardi i Chiefs che l'anno scorso danno 100.000 miliardi di milioni a tutti, e poi quest'anno riescono a prendersi Jotuni a 80 milioni perché Mahomes ristruttura, Jones ristruttura, Kelce ristruttura, e va bene, cioè, ok.
Ma i voidable years sono anni nei quali tu non pagherai quella cifra perché sono void, non sono validi praticamente.
E appunto è come se io voglio pagare lei, direttore, 100 milioni di dollari e in 5 anni le dovrei dare teoricamente, anzi io vorrei pagare lei 60 milioni, giusto?
Sì.
Però per evitare facciamo di più, vorrei pagare lei 80 milioni in 3 anni, però io che faccio? Faccio il giochino che gliene do 100 in 5, così lei i primi 4 anni li pago anziché pagarli con quello che stavo facendo prima, li pago a meno prezzo perché sono spalmati in più anni, poi quando non mi serve più, tac, levato.
Ma il void cade in automatico, Ema. Il bello del void è che alla fine cade in automatico, come diceva prima Mattia, i soldi che ha dato a Taysom Hill non sono veri, quei soldi lui non li avrà mai, ma non gli hanno permesso di fargli quel contratto e di poter avere un salary cap più basso, dicendo guarda, io ti do in futuro quello, adesso prendi meno, ma sono void, sono anni che possono essere annullati in un qualsiasi momento.
Infatti comunque...
non vengono pagati però.
Eh no.
E ha ragione Giorgio, che è una truffa bella e buona, e l'NFL farà bene a metterci mano per evitare di
Ma ci incappare... metti mano, l'hai creato te questo meccanismo, Ha ragione, no, appunto, Marco.
Ma adesso,
questa è una lega privata, cioè non è che ci sono regole di diritto pubblico.
Io penso che i voti polia non erano previsti, cioè questo credo che sia un trucchetto molto alla napoletana, non mi voglio dare i napoletani, nel senso che è un po' il gioco delle tre carte, qua ci sono i soldi, qua non ci sono più. Cioè una cosa molto creata in maniera creativa, di cui loro neanche la Lega, fino a che non c'è stato, cioè non mi ricordo chi è stato il primo, credo che siano stati gli Eagles credo che sono stati, hanno iniziato a fare questi giochetti di economia creativa, di salary cap creativo, e adesso stanno iniziando a usarli un pochettino tutti quanti. Prima li tolgono, meglio è. Io sono d'accordo con Giorgio. La ristrutturazione, secondo me, non può avvenire oltre un certo, per esempio, oltre una certa percentuale. Cioè, va bene ristrutturarli perché magari ti serve, però se devi, non puoi farlo magari più di un giocatore per anno, una cosa del genere. Un pochettino come il tag, perché sono, così non può funzionare, se no i Chiefs andranno così, sanno che hanno la loro finestra è diventata da 4 anni a 10 in questo modo.
Faccio solo un appello a me, povero tifoso, che devo essere anche commercialista ormai per tifare la mia squadra. In un certo senso preferisco, o meglio preferivo, quando una quindicina d'anni fa mi accontentavo di vedere chi arrivava e chi andava via. Adesso veramente serve minimo una laurea, per non dire un master in economia, per capirci qualcosa, Ale, con calma.
Ma la guida che abbiamo pubblicato sul salary cap, quella degli amici di...
No, l'ho letta tutta.
No, è una cosa, ma l'hai letta tutta, il problema anch'io l'ho letta tutta, ma guarda che
ho faticato, Gio, ho faticato.
Cioè. E complimenti agli amici di Italian Packets Network, che sono riusciti a rendere leggibile tutto quel coacervo di norme.
Infatti giù il cappello.
Direttore, posso chiusare sul discorso free agency con la cosa che a me dà molto più fastidio di questi void double years? È che il meccanismo è strutturato per mettere tutta la pressione sui giocatori.
Bravo.
Perché sono i giocatori che, se non accettano pay cut o se vogliono cifre troppo alte, sono dei traditori, non vogliono vincere e tutto quanto. Quindi gli owner, oltre a darsi un tetto di spesa massima per il salario dei giocatori, si assicurano, diciamo, di essere sempre dalla parte del giusto, alla faccia dei tifosi, alla faccia dei media, davanti ai media, perché tanto è il giocatore che è messo in una situazione scomoda di dover far saltare in modo le sue pretese al di sotto del salary cap. Questa è una cosa che veramente mi dà fastidio e mi dispiace per i giocatori. Chiaro che sono milionari pure loro, però gli altri sono miliardari, tanti hanno ereditato la squadra, eppure nel braccio di ferro partono sempre avvantaggiati per questo aspetto qua, secondo me.
Ma questo è anche una conseguenza del meccanismo psicologico per cui il tifoso tifa la squadra e non il singolo giocatore, per cui al di là di pochi e selezionati casi, i franchise quarterback o figure iconiche tipo J.J. Watt, tanto per dirne una, cioè al di là di pochi e selezionati casi, il giocatore ti fa la squadra, cioè nel momento in cui il tifoso ti fa la squadra, e nel momento in cui un giocatore si mette tra virgolette di traverso a quello che il tifoso percepisce essere il benessere della squadra, ecco che il meccanismo si innesca. Poi è chiaro che il proprietario lucra su questo, perché ci marciano ovviamente, però dal punto di vista del tifoso è un ragionamento semplice.
Sì, sì, ma infatti io non ne facevo una colpa al tifoso.
No, ho capito questo.
È
la colpa del proprietario che lucra anche su queste cose, certo.
Per chiudere l'argomento, do una risposta in diretta da Ale, che sulla chat di Spreaker ci chiede: ma i giocatori lo sapranno, quindi quando accettano questi contratti sanno quanto prendono veramente? Sì, Dante, i giocatori lo accettano, sanno cosa vuol dire voleboli, non è che li prendono per stupidi, ci mancherebbe, non volevamo assolutamente dire questo, è un meccanismo a cui in molti casi sono obbligati, perché comunque hai attorno una pressione non indifferente, e l'esempio che ti portiamo è proprio quello di Hill, che ha detto no e si trova sulla graticola, basta andarsi a vedere un po' di media di Kansas City e vedi come è trattato il giocatore a male parole, proprio perché lui non ha accettato un
trucco. Poi è chiaro che la pressione è sul lato del giocatore, perché facendo estremizzando, facendo l'esempio del quarterback, una squadra di quarterback ne trova, cioè ha il mercato davanti. Un quarterback sa che se vuoi fare quel lavoro ci sono 32 posti di lavoro nel mondo, per cui è chiaro che dal loro punto di vista c'è la pressione nell'accettare certe cose, perché loro non avranno mai il coltello dalla parte del manico. Ripeto, tolti, selezionati i casi, franchise quarterback, giocatori di non primo piano, primissimo, ultra piano, ma se no un giocatore difficilmente ce l'ha il coltello dalla parte del manico.
Perfetto, allora prima di
direttore, io vado,
ciao Emo,
vado nel supermercato l'altro e quindi se vi saluto, non dovrebbe succedere nulla, però
Emma,
vi saluto.
Ti dico solo questo, prendilo, ma ieri c'era un'intera chat che era preoccupata per te.
Ma lo so, infatti sono in qualche modo sono onorato, non so come dirlo, cioè vi voglio bene a tutti.
Quindi...
Se vi siete preoccupati prima che mi preoccupassi io, cioè Mattieni ha scritto, ma era tutto a posto. Che è successo? Che hanno scoperto? No, non hai visto? No, e poi avevo Twitter intasato. Vi voglio chat di ascoltatori di Addo, vi voglio bene tutti, grazie per essere preoccupati. Però mi tocca andare a fare la spesa nell'altra sede del Digi Super.
Perfetto, ciao Ema, grazie di tutto.
Io vi continuo ad ascoltare su Spreaker.
Perfetto, ciao Ema. Allora, prima di passare al disturbo, volevo aprire davvero una parentesi, prendiamoci davvero 5-6 minuti per parlare un po' sul caso di Deshaun Watson, perché ne stanno parlando tutti. Allora, noi non ne parleremo assolutamente dal punto di vista penale, perché è impossibile farlo, è difficile farlo di là, pensate a farlo da qui, in cui davvero abbiamo le notizie come ci vengono riportate. Però secondo me un minimo d'ordine si può fare su quella situazione e condividere con i nostri amici ascoltatori quelle che sono un po' le notizie che abbiamo recuperato per cercarci di avere un'idea sulla situazione del giocatore. Allora, in poche parole, gli ultimi aggiornamenti ci dicono che 14 donne hanno denunciato civilmente, attenzione, non penalmente, Deshaun Watson per aver tenuto un comportamento inadeguato nei loro confronti. Quindi il giocatore non si è comportato bene con queste persone. Cosa abbia fatto, per quello che ho letto io, poi chiedo agli amici che vi fanno compagnia, non l'ho letto di preciso da nessuna parte, voglio dire. Però, insomma, 14 non sono pochi, perché uno può dire, e qua veramente faccio il becero maschilista, scusatemi tutti perché non è da me, una, due, ma cercano notorietà, che è già un discorso stupido. 14, sembra che stia emergendo che Deshaun Watson non abbia questa grande stima dell'altro sesso, tanto da considerarla un po' come merce, e quindi prendendosi delle libertà che non devono esistere assolutamente, di cui lui non ha diritto, nessuno di noi ha diritto nei confronti di una donna. Questa è un po' la questione, ripeto, civilmente, non c'è nessuna denuncia penale. Ma, e qua do la parola a Mattia, che questa mattina mi ha messo in mente un tarlo, c'è da vedere anche l'altro lato della medaglia. Perché tutto questo è nato, Mattia, e lascio a te la parola per spiegarlo meglio, da una, non dico una denuncia, ma da una situazione messa in piedi dal suo agente, giusto Mattia? Ecco, sono andato Mattia, adesso che mi serviva. Uno, serve una volta Righetti, e Righetti è muto, che starà parlando da minuti, minuti e minuti, ma non si accorge di essere muto. Mi ha fatto perdere uno dei più belli assist che ho dato nella storia di questo gioco. Niente, Mattia è muto, magari si è addormentato, no, lui al mio
non
posto.
Non c'è più riconoscenza.
Esatto, ma vedo che è muto, almeno so che lo vende ancora. Insomma, in poche parole, se poi arriverà Mattia a spiegarci, è l'agente di Watson quello che ha detto al proprietario dei Texans che il giocatore aveva questo tipo di problemi, che all'inizio sembravano limitati, ripeto, a casi sporadici, che invece si sta allargando sempre giorno
non
dopo
so
giorno.
Non so se sia l'agente o l'avvocato. Che è stato interessato, che è, che è un collega, ci sono comunque delle connessioni. Grazie. Qualcosa del genere, sì, poi è vero che era Mattia quello che ne sapeva di più. Però sì, ci sono.
E quindi insomma sta davvero diventando una cosa torbida per il tipo di accuse che vengono fatte al giocatore, che non sono affatto belle, ma anche torbida per cui queste accuse si stanno incrementando di giorno in giorno, quindi davvero può essere che ci sia dietro un gioco sporco.
Questo Giovanni ricorda agli ascoltatori il discorso dell'indagine interna NFL separata dalla indagine giudiziaria, chiamiamola.
E infatti, perché molti non lo Giorgio, sanno. Sì, esatto. Infatti, c'è da dire questo. Quello che abbiamo parlato è quello che accade a livello di magistratura americana. La NFL, per contratto, con la NFLPA, non perché c'ha voglia lei, l'abbiamo visto nel corso degli anni passati, ha tutto un suo dipartimento che appena legge queste notizie cerca di capire cosa è successo. E assumono investigatori privati, assumono avvocati, e l'NFL può portare avanti, può decidere di portare avanti una sua indagine, ascoltando anche il giocatore, ci mancherebbe, non all'insaputa, una sua indagine che può portare anche ad avere conseguenze senza che ci sia un pronunciamento della giustizia americana. Ne abbiamo visti di casi in questi anni, di giocatori che sono stati puniti dalla NFL con tendenzialmente squalifiche di 1, 2, 3, 4, 5 giornate, metà stagione, senza che ci sia stata una sentenza di un tribunale americano. L'NFL ha questa possibilità, la famosa polemica dell'NFLPA le cause fatte negli anni passati, perché tutto in capo a Goodell, quindi era giudice e giudicante della situazione, no? Quindi noi non vi sappiamo dire se l'NFL si è già mossa, nessuno l'ha scritto, può essere sì, può essere no, però c'è anche questo discorso che Deshaun Watson ne può uscire pulito, tra virgolette, dal punto di vista processuale per tanti motivi, ma non ne esce pulito per la NFL, che può dargli delle giornate di squalifica. Tutto questo, insomma, per chiedervi adesso, ripeto, prendo davvero tutto con il beneficio del dubbio e con tutti i punti di domanda che abbiamo. Secondo voi una notizia del genere è la pietra tombale per un eventuale trasferimento in questa stagione di Watson a qualsiasi altra squadra? Non entriamo nella speculazione del i Texans non hanno fatto apposta per tenerlo, perché vabbè, trova il tempo che trova, ma secondo voi una situazione del genere, ripeto, con 14 cause civili eccetera eccetera, ecco è arrivato Righetti, noi abbiamo dovuto inventarci dell'avvocato perché non ci ricordavamo.
dimmi.
Stiamo parlando di Deshaun Watson, Righetti.
Sì, ci sono.
Ma dove
un comodo,
Chiariscici la cosa dell'avvocato, eccetera, che eri quello che si era studiato.
Allora, da quanto detto, l'avvocato, primo, non si occupa di queste cose nella sua vita normale.
Ma chi poi è questo avvocato?
È un amico di McNair, l'owner del Texas.
Ok.
Sì.
Quindi non ha niente a che fare con Watson, l'avvocato?
No.
Ecco, allora vedi, già devo correggere quello che ho detto prima.
Tra l'altro Mattia, se non sbaglio, ha fatto finta di non conoscere dicendo, non mi ricordo se si chiama Cal o Al o Sal. Ha fatto una pantomima del genere per dire che non conosce Cal McNair.
Esatto. E sostanzialmente lui ha messo degli screen su Instagram immediatamente, che non è un modo normale di agire in questa situazione. Però, io ripeto, Non mi sento di fare ipotesi sulla natura, sul timing della cosa, però è una vicenda un po', tra virgolette, in tutta la serietà e la drammaticità intrinseca, è una vicenda un po' strana.
E quindi è questo che Mattia ci ha dato un po' la questione, volevo chiedere a voi, ecco, cosa, se questo, se queste indiscrezioni possono tenere fermo Watson, cioè toglierlo dal mercato, dai, per usare un termine.
Beh, penso di sì, perché non credo che ci sia con delle cause del genere una franchigia che nel 2021 vada a investire così tanto su un giocatore e farlo diventare il volto della propria franchigia, perché essenzialmente se salta fuori che Watson è veramente colpevole, che messaggio di pubbliche relazioni dai, che non ti interessa minimamente la sua vita, la sua condotta nella vita reale, perché è un fenomeno.
Che, no, ma poi tra l'altro le scelte, perdi tutto quello che investi su di lui.
Esattamente.
Tra l'altro ribadiamo che colpevole non significa colpevole neanche in sede civile, quindi anche se un centesimo di quello che, di cui DeSean è accusato fosse vero, e quindi lui ha veramente tenuto dei comportamenti impropri in presenza di massaggiatrici, la NFL potrebbe benissimo bannarlo per 1, 2, 3 anni a vita, cioè è nelle sue prerogative. Poi il fatto che lo voglia fare è un altro discorso, però che è una franchigia si prenda anche solo il rischio, visto quanto c'era poi da sborsare poi per portarselo via, è sempre più difficile.
Io credo che essenzialmente sia un problema di timing, e cioè, detto che stiamo parlando di una cosa sulla quale in questo momento non ci sono certezze, né in un caso né nell'altro. È vero, l'NFL si muove, fa le sue indagini, prende le sue decisioni, eccetera, ma normalmente è sempre successo che lo fa sulla base di prove raccolte, evidenze, video. Ricordiamo l'ultimo più famoso, il caso di Kareem Hunt con la donna spintonata nell'ascensore. Qui non c'è nulla per il momento, non c'è nulla di concreto e non sappiamo a che stato stiano le cose, per cui ci stiamo muovendo, anche noi che ne stiamo parlando, in un campo un po' minato, nel senso che stiamo parlando senza avere delle certezze. Ma il problema nel caso, discutendo di football, è esattamente questo. Noi per mesi siamo andati avanti, e Dio solo sa se io a Miami ne so qualcosa, per mesi siamo andati avanti a dire che una trade di DeSean Watson avrebbe dovuto, ipotetica trade, avrebbe dovuto venire prima del draft, perché altrimenti i Texans avrebbero dovuto aspettare un anno per avere delle contropartite tangibili in cambio del giocatore. Ecco, in questo momento non ci sono tempi tecnici per poter dirimere questo caso, per poter capire se le accuse sono vere, false, eccetera, se sotto c'è qualcosa, prove, eccetera. Non c'è il tempo perché questa cosa arrivi ad una conclusione in un senso o nell'altro prima del draft. Per cui, come hanno detto tutti quanti, non c'è un general manager che nel 2021, dopo l'anno del MeToo, dopo tutto quello che è passato, che nel 2021 voglia rischiare un contratto di milioni di dollari che potrebbe trasformarsi in un boomerang mediatico. Quest'anno non se ne potrà più fare niente, non c'è il tempo. Da qui al prossimo anno si arriverà a conclusioni, ci sarà un'indagine, ci sarà probabilmente processo, si capirà chi ha ragione e chi ha torto in questa cosa, se c'è sotto qualcosa, se c'è qualcosa di vero. Si capiranno tante cose e allora si potranno trarre le conseguenze. Ma per quest'anno, ammesso che DeSean Watson sia mai stato sul mercato, io non credo che ci siano margini perché per quest'anno li possa lasciare Houston.
Comunque, volevo aggiungere purtroppo non ricordo chi ha twittato questa cosa, che mi sento di condividere pienamente, che comunque gli scenari sono due e sarebbero clamorosi entrambi. O davvero DeSean ci ha preso tutti per il culo per 5 anni, perché college compreso non è mai filtrata nessun tipo di indicazione su un tipo di comportamento così, figuriamoci reiterato con 14 donne, oppure i Texans hanno messo su questa scenata dal nulla. E forse questo sarebbe ancora più clamoroso.
La pagherebbero pesantemente, tutto. Alberto, davvero, se fosse come tu dici, sarebbe devastante per loro. La NFL li davvero gli toglierebbe ogni scelta per i prossimi 10 anni.
No, gli fa vedere la franchigia.
Ma il giocatore ci va a giocare ai Texans dopo una roba del genere?
Esatto.
Ci sono tutti i margini, perché gli altri 31 si siedono attorno a un tavolo e dico adesso questo si deve fogliare le palle. Cioè Snyder è stato messo all'indice per molto meno.
Sì, comunque, Mauro, secondo me è assurdo, ma se c'è un personaggio da cui mi aspetterei qualcosa di così pazzoide, è Jack Easterby.
Sto dicendo che se è vero,
chi è Jack Easterby?
C'è modo che possano mantenere la proprietà della franchigia.
Jack Easterby è questo personaggio molto losco, molto oscuro, una sorta di cappellano matto, nel senso che veramente lui si è fatto strada nel mondo del football partendo dalla posizione di consulente spirituale. Da lì, in modo abbastanza viscido, a quanto si dice, è passato tra Kansas City, New England, e adesso sembra essere veramente il Rasputin dei Texans, nel senso che ha cacciato tutti quanti, li ha fatti andare via tutti, e adesso è lui che tiene come una marionetta il proprietario, che deve essere un babbeo di dimensioni epocali, perché è il figlio di quello che ha comprato i Texans, che è morto l'anno, giusto?
Sì, che ha fondato e è morto l'anno scorso.
Esatto.
E quindi Easterby era il motivo principale per cui Watson diceva di volersene andare.
Sì, oltre al fatto di la trade di Andre Hopkins, in realtà.
Sì, no, certo, però era con lui che non voleva più avere niente.
Non che il vecchio McNair fosse un gran signore.
No.
Magari cioè, aveva due neuroni.
Però non era uno stupido, Marco.
Non
era uno stupido.
Però io dico, tu Watson, tu in cuor tuo sai se sei colpevole o no. Se sai che non sei colpevole, io dico, come fai a giocare una stagione in un ambiente così? Cioè, che alla fine tu sai qual è la verità.
Come fai a non denunciarli subito poi? Cioè, non denunciare l'avvocato. Cioè, mi viene in mente anche questa cosa qui. Watson non parla, ha fatto un comunicato al suo agente, ma Watson sono due o tre settimane e non ha ancora detto nulla. Questo non depone a suo favore, sicuramente.
Va bene, dai.
Le parole possono. No, dico che le dichiarazioni, sai, poi te le possono manipolare come vuoi. Lui, il comunicato che ho visto io, lui ha nettamente negato tutto. Basta, poi non so cosa debba.
Dicevo più che altro a livello mediatico, non depone a tuo favore in questo momento. Poi, se ha ragione, passa a riscuotere con gli interessi.
Sì. Vabbè, forse sì.
Posizione difficilissima però, Alberto, perché qualsiasi cosa dica rischia di essere un autogol, nel senso che ad ora gli conviene che salti fuori la verità se è davvero innocente e aspettare quel momento per parlare, perché è veramente complicata proprio per tutto quello che abbiamo pensato anche noi da qui immaginare che possano esserci dietro i Texans è terribile, oltre che sarebbe un autogol clamoroso per la franchigia. Anche lui fa parte dei Texans in questo momento, cioè ci sono davvero tantissime implicazioni per cui non è facile neanche dal suo punto di vista fare dichiarazioni, sia che sia innocente sia che sia colpevole. Qualsiasi tipo di dichiarazione è proprio cautelativamente forse meglio se sta zitto.
No, stavo pensando a chi si è cioè ad altri casi di questo tipo in passato, come sono stati gestiti a livello di PR dal giocatore, a parte che erano tutti veri in realtà, nel senso ad esempio Kareem Hunt c'era il video,
Peterson,
Antonio Brown sono uscite, ecco un'altra cosa che mi fa riflettere è che nel caso di Antonio Brown e anche di Von Miller, per citare uno più recente, tempo 2 ore sono usciti gli screen dei messaggi minatori del giocatore alle vittime, insomma qualcosa di un po' più concreto, che in questo caso invece non si è visto. Poi magari non vuol dire niente.
Ma io più simile. Io
ho letto solo di 14 Jane Doe, che poi è il nome con cui si tiene anonimo qualcuno sostanzialmente. Fa specie che continuino a crescere. Fa specie che effettivamente quello che hai detto tu, Alberto, è vero, cioè quando abbiamo avuto casi simili in passato nell'NFL, dopo, se non erano le 2 ore, era il giorno dopo o 2 giorni dopo, uscivano
già BMZ sul pezzo.
Esatto, le foto del figlio di Adrian Peterson piuttosto che gli screen contro Antonio Brown e via dicendo.
Il fatto che TMZ non abbia ancora trovato niente è anche questo molto strano, molto curioso.
C'era il caso di James Winston, se vi ricordate. Sì. Secondo me è quello che più si adatta, in caso singolo, ma è quello che più si adatta.
E tra l'altro nel caso di Brett Favre, ad esempio, erano uscite le foto, le dick pic che mandava la giornalista anche lì nel giro di pochissimo.
Beh, ma dal punto di vista PR la situazione gestita peggio è stata qua di Ray Rice, che lui aveva fatto immediatamente a un certo punto una conferenza stampa dalla quale ne era uscito a pezzi, perché era apparso proprio come una persona senza rimorso, concentrata solamente sulla carriera, che di fatto gli ha messo una pietra tombale come giocatore, come persona, e adesso sta tentando ancora di redimersi da questo, perché ha fatto la conferenza stampa nella quale non ha minimamente accennato al fatto di cui, non ha parlato di quello di cui doveva parlare, ha parlato solo della sua carriera come giocatore, negando e neanche scusandosi con sua moglie che era lì dopo quello che l'ha fatto.
Perfetto, dai, chiudiamo questo argomento, lo teniamo sotto controllo, vediamo se ci saranno aggiornamenti. Prima di passare al disturbo, però, permettetemi di mandare da parte mia e da parte di tutti noi, ma da parte davvero di tutti quelli che sono Addol Magazine, che non siamo solo noi, anzi, cioè i nostri lettori, gli amici della chat, di quelli che ci seguono, un abbraccio, seppur a distanza, di cuore, a tutti gli amici che hanno vissuto e stanno vivendo dei momenti difficili a livello fisico, nella maggior parte dei casi per la Covid. Sappiate che per quello che può valere vi siamo molto molto vicini, lo siamo col pensiero, e me, visto che non possiamo fare altro, e quindi tenete duro, dateci dentro, non mollate, perché c'è ancora tanto football da vedere insieme, da discutere insieme, quindi davvero coraggio e un abbraccio da parte mia e da parte di tutti.
Sì, Giovanni, io volevo aggiungere a proposito di questo che noi siamo a conoscenza di diciamo due persone, uno è un tifoso dei Raiders che è Mauri, che comunque sta meglio, probabilmente ci sta anche ascoltando, e l'altro era Antonio, il tifoso dei Chiefs, che ci aveva fatto la preview e che anche lui sta meglio, quindi possiamo parlarne diciamo abbastanza diciamo tranquillamente, quindi in particolar modo loro due, poi ci sono anche gli altri come dicevi tu, maggior ragione estendiamo gli auguri.
Perfetto, quindi io finisco qua la puntata, perché adesso vado a vedere un'altra puntata di Simpson e lascio al Valletto Ask Disturbo.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, ecco il Valletto, non me lo meritavo il Valletto, però vabbè. Allora, abbiamo tre domande, la comodità di fare questo mestiere che non devo rispondere, quindi le faccio solamente. Allora, la prima domanda viene da Matteo, che ci chiede come valutate la stagione di Isaiah Simmons, il rookie linebacker dei Cardinals. Lui dice: secondo voi i problemi che ha avuto al suo primo anno sono imputabili più a se stesso o al coaching staff?
È nato prima l'uovo o la gallina? Sono cose che non si possono scindere, ovviamente. Nel senso, lui è un giocatore particolare, secondo me è un ruolo che tra 10 anni sarà assolutamente normale in NFL e sarà centrale in NFL, è un po' anticipato rispetto ai tempi, quindi ha bisogno di allenatori illuminati che lo mettano nelle migliori condizioni. Il passaggio in NFL per un giocatore del genere è sicuramente difficile. Lui secondo me è stato bravo a non far polemica, a accettare un graduale inserimento durante l'anno. Gli allenatori secondo me non sono riusciti a sfruttarlo al meglio, ma forse perché ci va tempo, quindi io non darei la colpa né all'uno né all'altro, vedrei il bicchiere mezzo pieno, dicendo che ci stanno provando, aspettiamo, sicuramente il secondo anno è un anno decisivo dopo il quale si può fare una valutazione un pochino più seria e approfondita.
Bene, se nessuno ha niente da aggiungere, anche perché verrebbe usato contro di lui, la seconda domanda era subordinata alla presenza di Alberto, visto che Alberto c'è, gli tocca risponde. Quindi la domanda è se, Alberto, al draft ovviamente andrete per un QB oppure no, e in quel caso quale preferiresti prendere? Qualcuno accosta tale Pitts agli Atlanta Falcons.
Prendiamo Trevor Lawrence.
Facilissimo.
No, dai. In realtà c'è quel dettaglio che hanno ristrutturato il contratto di Ryan, rendendo praticamente impossibile tagliarlo l'anno prossimo, quando avrà una cap hit di 48 milioni, 4-8. E però ci sono anche voci per cui, in base alle quali era una mossa necessaria che non dà indicazioni sulle vere intenzioni dei Falcons al draft. Detto questo, io sono piuttosto fiducioso sulla competenza di questo regime che c'è adesso ai Falcons, molto più rispetto a quello precedente, quindi sono tranquillo in ogni caso. Che prendano un quarterback, che prendano Pitts, che chiaramente a me fa impazzire come a tutti quanti e mi piacerebbe molto vedere il nostro attacco, anche che facciano trade down, non ho grandi preferenze, ho delle aspettative abbastanza alte, però mi sembra che le cose piano piano stiano cambiando, dico piano piano perché la situazione che ha ereditato Fonteno è veramente tragica sotto tanti punti di vista, però davvero non so fare preferenze, dai, visto comunque la domanda era quella, ti dico, mi piacerebbe vedere Trey Lance, perché mi incuriosisce molto, ma se pescano un quarterback sono contento in ogni caso, se prendono Pitts sono contento, se fanno trade down sono contento, dire così tante volte sono contento vista la squadra che tifo è già un bel passo avanti, quindi ci portiamo a casa questo
pensando la stessa cosa, sei in una serata di contentezza.
Esatto,
e se Alberto è contento siamo contenti tutti qua. Allora, l'ultima domanda è di Stesco, che è il tifoso numero uno di Fumble Magazine, che siamo ancora in fase, diciamo, embrionale, però insomma abbiamo 180 follower su Twitter, quindi insomma per adesso andiamo bene nonostante la carenza di informazioni vista l'off season. Allora, la sua domanda riguarda gli arbitri e lui chiede come funziona la carriera degli arbitri, come sono organizzati e poi chi li sceglie per arbitrare nell'NFL. Qui il direttore cascava come il cacio.
Vabbè, va. Metti in pausa i Simpson, solo per l'occasione. Gli arbitri sono assunti direttamente dalla NFL con un contratto di un anno. L'NFL è un suo officiating department che fa scouting a livello di arbitri di college, perché da lì arrivano gli arbitri NFL, li assume, ripeto, per un anno, e questo è il motivo per cui un arbitro non lascia mai il suo lavoro a tempo pieno, proprio perché un anno c'è, un anno non è detto ci sia. L'NFL ha fatto un tentativo di assumere degli arbitri professionisti, cioè che fossero arbitri NFL 365 giorni l'anno, 366 in caso di anno bisestile, ma è un procedimento, un'idea che per adesso è rimasta solo nei sogni, anche perché, ripeto, tu puoi assumere una persona per un anno, ma proprio perché non gli puoi garantire che l'anno dopo sarà ancora un arbitro NFL, nessuno lascerà mai il suo lavoro per questo, e quindi non può garantirti 12 mesi di arbitraggio. In questo momento gli arbitri sono, tra virgolette, professionisti dall'inizio della pre-season all'ultimo, al Super Bowl, ma durante la settimana comunque continuano a svolgere il loro lavoro, fanno molte preparazioni atletiche, fanno anche loro dei clinic durante dei camp in off-season, in cui si trovano per mettere insieme il loro fisico, mettersi il più possibile in forma, e quindi questo, vengono divisi in quante partite sono NFL ogni settimana? A settimana piena sono 16 partite, quindi ci sono 17 crew 16 arbitro, una riposa, una di più o due di più quando ci sono i bye week, e i migliori vengono valutati per ogni partita con un voto, proprio con dei voti. I migliori sono quelli che vanno ai playoff, e oltre al criterio del voto c'è anche un discorso di seniority, di avere un tot di seniority per arrivare ai playoff, e niente, così via. Quest'anno ho già letto di uno o due arbitri nuovi presi proprio dal college che dovranno far parte del gruppo NFL, perché qualcuno sicuramente andrà in pensione e non sarà confermato. Quindi questa è più o meno la panoramica di come funziona il mondo arbitrale. Ale Valletta.
Beh, allora le domande sono terminate. Gli appuntamenti.
Dai, dai, dilli.
No, non li so, quindi.
Ah, non li c'è neanche proprio.
No, no, non sono preparato. Non so, c'è Culbueno? C'è
Culbueno, c'è già stato. È già
Culbueno è online da ieri con la prima puntata della terza stagione.
Ah, festeggiamo la terza stagione. Cosa c'è?
The Drive?
The Drive? Ma che division abbiamo?
NFC West. Molto ma bella. È già online anche. Sono molto contento come è venuta.
È già online anche quella. Santini.
Sì.
Due online. Ah, sono già online.
Drive l'hai detto te, non l'ho detto io.
E vabbè, tu non segui. Giovedì, okay. The Bootleg.
Giovedì The Bootleg. Ah, tornano.
No, sei già tornati. Sì, adesso proviamo a tenere il ritmo di una puntata a settimana. Dovremmo farcela. Questa settimana usciamo sicuramente.
Giovedì. Podcast verso il draft, che è dedicato agli uomini in linea di difesa, mi pare, questa puntata, e quindi sarà, no, gli uomini in attacco, scusate, e basta per questa settimana, non abbiamo altro. No, abbiamo il college football, c'è la settimana scorsa, quindi non c'è questa. Aldo Classic c'è la settimana scorsa, quindi non c'è questa.
Ci siamo anche noi, direttore.
Stavo pensando, la Waller non c'è.
C'è.
Ma la Waller mi esce il martedì, io me lo scordo.
Usciti oggi, esatto, siamo usciti alle 3.
Quindi Papo Valalla, che è già online, anche lei lì pronta per essere ascoltata. Da tifosi e non dei Minnesota Vikings, mi pare, però non sono sicuro perché è tardi. Chiudiamo quindi una puntata che per fortuna è durata soltanto 45 minuti, come ce l'avamo un po'. Circa.
Per due. Bravo.
Circa. Assolutamente circa.
Ce la facciamo. Non
vi so dire se ci sentiremo settimana prossima, assolutamente. Ormai siamo allo stato brado. Lo scoprirete solo vivendo, insieme a noi, con noi.
Oppure iscrivendovi alla nostra chat Telegram.
Oppure chat Telegram, seguiteci su Twitter, seguiteci su Instagram. Instagram dobbiamo arrivare a 2000, ragazzi. Siamo a un centinaio dal 2000, dai. Tutti voi che avete Instagram, seguite Adol Magazine. Se non avete Instagram, mi fate Instagram, seguite Adol Magazine e poi lo mollate lì. Noi non siamo gente di bocca buona da quel punto di vista.
E poi potete anche andare a seguire gli influencer.
Sì, sì, assolutamente. Come faccio io.
Noi non ci si offende.
Assolutamente, proprio, anzi.
C'è una notizia che ho letto adesso, che l'avvocato di Watson dice di avere delle prove che la prima causa, insomma la prima che si è fatta avanti, cioè, e comunque sono del tutto falso, quindi
grazie a Dio che
una su 14, Watson, una su 14,
una su 14, dai, 13 tu, come si suol dire,
13 tu, yes,
perfetto. Da Giovanni Ganci, con la compagnia di Mauro, Marco, Giorgio, Emanuele, Alberto, Alessandro, Mattia e Cippi di Merdivari, vi salutiamo e se ci vedremo settimana prossima sarà nostro piacere. Se non ci vedremo, perché probabilmente faremo altro, ma magari ci vediamo, perché poi noi fa piacere stare qua con voi per, però vi ripeto, massimo 45 minuti. Un'ora e 30 abbiamo fatto. Madonna, vabbè. Buona serata, buona nottata, buon pomeriggio, buongiorno, buonasera, in qualsiasi momento della vostra giornata ci state ascoltando.